Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. L'ultima comunicazione che è stata fatta si muove in una direzione, voglio alcune riflessioni su cui anch'io e il nostro istituto lavoriamo da tempo, quindi penso si integrerà abbastanza bene, almeno per quanto mi è stato dato di cogliere con quanto dirò, anche se io lo esemplificherò su una tematica diversa da quella della non autosufficienza, per ragioni anche di complementarietà. La prima cosa, diritti in costruzione e percorsi in salita sono, appaiono nel titolo del libro e nel titolo di oggi, mi sembra sia significativo a indicare che i livelli essenziali, come li vorremmo, non ci sono e gli interventi hanno evidenziato le problematicità. Io ho letto, già concorso a presentare il libro una volta a Napoli, luglio scorso mi pare, sì, e l'ho condiviso, l'ho apprezzato, eccetera, e ho accennato là e riprendo oggi un'obiezione che io considero sostanziale. Cioè, si tende, come tende del resto nel complesso dell'universo politico e anche larga parte dell'universo culturale che si occupa di queste tematiche, rispetto al campo sociale, direi come erede anche di una minorità storica del campo sociale. Quante riforme ha avuto la sanità? Almeno 3. Quante ne ha avute la previdenza? Buone o cattive che siano. Il sociale non ha mai avuto una riforma completa, ha avuto un avvio di riforma con 328 che poi è rimasto largamente disatteso, incompiuto, non svolto ulteriormente, già nell'impostazione anche con alcuni limiti. Allora io credo che l'obiezione sostanziale che io pongo è che frutto di questa situazione tradizionale della riflessione dell'azione rispetto al sociale è che bisogna allargare il campo di osservazione. Che il federalismo fiscale abbia sostanzialmente considerato come oggetto di attenzione e quindi poi di riconsiderazione nei livelli essenziali, nelle funzioni sostanziali, eccetera, solo quella parte di spesa sociale che è già gestita da regioni e comuni è una situazione del tutto deludente, perché è un federalismo fiscale che prescinde dalla riforma costituzionale degli anni 2000, insomma, in cui la distribuzione di competenze legislative e gestionali e amministrative è fatta in termini diversi, per cui le attività legislative e le attività amministrative sono nel campo che consideriamo sono di regioni e comuni, lo Stato rimane la tematica dei livelli, quindi invece si sono considerate le risorse che già regioni e comuni svolgevano, quindi è proprio partita male il discorso del federalismo fiscale su questo terreno, a mio parere, forse non poteva essere altro, ma non importa. Io voglio esemplificare il discorso sul tema della povertà, che è anche quello che secondo me incontra minori problemi di altro tipo, anche se sostanziali problemi di difficoltà, invece di merito. Quindi io affronto il problema non complementarmente agli approcci giuridici stati svolti, è un approccio che tende a partire da un'osservazione della realtà di fatto e di quanto e di come la realtà di fatto non tutela determinati diritti sociali, quali previsti dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione italiana, eccetera. Allora, prendere la povertà è anche molto attuale, l'impatto sociale della crisi, abbiamo un impoverimento, i ceti medi e bassi, crescente disoccupazione, cassa integrazione, riduzione dei consumi che si comincia a manifestare, oneri crescenti sulle famiglie, eccetera. Il problema è un problema rilevante, questi non sto a riprenderli tutti, però in Italia si considera la povertà relativa e quella assoluta, sono milioni di persone, più di 8 da un lato, 3,5 dall'altro, che vengono coinvolti in modo molto sperequato sul territorio, nel senso la presenza, il coinvolgimento al mezzogiorno è molto più forte, comunque è una massa di situazioni, di famiglie, di persone consistente, largamente consistente rispetto al contesto nazionale. E anche la ricca Lombardia, presenta una quota di persone in situazione di povertà tutt'altro che marginale, va sui 300-350 mila persone, con una situazione di diseguaglianze sociali che è la più accentuata rispetto al nord, e con una situazione anche qui in graduale peggioramento che i dati assistenziali di chi lavora sul territorio evidenziano con anticipo sulle statistiche ufficiali. È interessante questo grafico perché la differenza di incidenza della crescita del reddito nei diversi decili, noi vediamo la crescita del reddito è quasi in alto, quindi è una decrescita del reddito che colpisce particolarmente le classi basse. Questo per far vedere nei confronti europei, andare rapidamente, come il nostro paese, ai paesi rispetto ai nostri vicini dell'Europa occidentale, il paese in cui, salvo Spagna e Portogallo, in cui ancora peggio della Spagna, in cui il problema della povertà si presenta misurato su diversi indicatori su cui non mi soffermo. Il contrasto alla povertà. La risposta alla crisi delle non politiche sociali. In questi anni non abbiamo avuto delle non politiche sociali. Taglio della spesa pubblica per le funzioni sociali, taglio della spesa pubblica in regioni enti locali, taglio del federalismo. Tutto questo in presenza di un sistema assistenziale tradizionale obsoleto, disarticolato e scarsamente efficace. Pigliamo le prestazioni monetarie nazionali di contrasto alla povertà, mi soffermo su questo. Abbiamo l'assegno sociale, abbiamo la social card, abbiamo l'assegno per il terzo figlio, abbiamo l'integrazione al minimo. Il primo e l'ultimo rilevanti quantitativamente, gli altri estremamente modesti. La Corte Costituzionale ha fatto una pronuncia di essenzialità su una misura che è abbastanza ridicola nel suo montare, nella sua incidenza. Vediamo dei requisiti di accesso che ciascuna di queste misure è regolata da criteri di accesso e quindi saprà beneficiare su criteri totalmente differenziati l'uno dall'altro. Quindi nati con la nascita dei suoi provvedimenti, secondo criteri più di età, di reddito annuo della singola persona, di reddito annuo della coppia, eccetera. Quindi sono criteri totalmente disomogenei, che fanno sì che possiamo qualificarli, quindi non sono universalistici, ma categoriali, non sono equi, perché rispetto a situazioni di povertà non analoghe situazioni di povertà non sono trattate in modo analogo e sono poco efficaci. Vediamo un attimo questo. Non sono universalistici in questa, adesso non so quanto si riesca a vedere, ma si evidenzia comunque che queste misure vanno a beneficiare decili di reddito di famiglie che sono in termini di reddito familiare equivalente, sono i decili più alti. Quindi una misura di integrazione del reddito, sono misure di integrazione del reddito finanziate fiscalmente, quindi non appartengono alla previdenza, vanno a finanziare misure molto diverse, quindi il ragionamento va fatto anche in termini diversi, ma vediamo che un quarto, a volte un terzo, eccetera, di queste integrazioni economiche, sia in termini di entità delle risorse, sia in termini di numero di famiglie, vanno a beneficiare coloro che sono dalla metà in su in termini di redditi familiari rispetto alle nostre scale sociali, diciamo, di benessere sociale, di benessere economico. Del resto, alcune, prendo un vecchio schema, ma adesso mi faceva comodo in termini grafici, vedete che nel complesso la nostra spesa sociale è molto poco riduttiva, cioè va a beneficiare famiglie ricche in larga parte e non è concentrata sostanzialmente su famiglie povere. Allora, per alcuni provvedimenti può essere anche sensato, un'indennità di accompagnamento, se è una misura di restituzione di un deficit rispetto, può essere anche che si distribuisca, ma per misure di strettamente di integrazione del reddito rispetto al deficit di reddito, questo non mi pare in alcun modo si giustifichi. Abbiamo detto inefficaci, i confronti europei ci dimostrano che mentre il nostro sistema pensionistico abbatte la povertà in termini equivalenti ad altri sistemi, il nostro sistema di erogazioni sociali non abbatte minimamente la povertà in termini significativi. Voi vedete che l'Italia fa parte dell'area di destra, quindi abbatte la povertà di un... adesso dove non lo trovo qui anch'io, ecco, lo vedete, il 20% quando abbiamo degli stati in cui andiamo al 50-60% di abbattimento della povertà, cioè di riduzione del numero di persone e famiglie povere grazie ai trasferimenti di carattere socio-assistenziale. Allora, io ritengo che non si può affermare e realizzare il diritto sociale ad un'esistenza libera dal bisogno economico e dignitoso senza riformare queste attuali misure. E la crisi, con tutti i guai che ci porta, può essere anche un'opportunità di innovazione e di riforma, se la si vuole cogliere anche per questi versi. Anche le crisi personali nostre, a volte oltre che guai, sono anche momenti di riqualificazione, di ripensamento e di riqualificazione. Come superare allora i tanti limiti che abbiamo visto nelle attuali politiche di contrasto alla povertà? Con una riforma mirata a sostenere con efficacia, questo è il principio, abbiamo visto che i nostri sistemi di confronto europei non sono efficaci, i nostri interventi. Tutti coloro che sono in un'analoga situazione di bisogno, di carattere di povertà, quindi di indigenza in questo senso. E per questo abbiamo bisogno di un intervento universalistico, che non dia solo perché siamo più di 65 anni, che dia a tutti coloro che sono in una certa situazione di bisogno, sotto un certo reddito, livello reddituale. Una misura che intervenga con più appropriatezza e più adeguatezza. Le misure attuali sono tutte erogazioni economiche, monetarie. Chi ci dice che sono le misure migliori per aiutare quelle persone o quelle famiglie? Il discorso veniva fatto anche prima per la disabilità. Allora, se voglio appropriatezza e adeguatezza, non posso trovarle e ricercarle su misure gestite centralmente dall'INPS. Queste sono standardizzate, non si preoccupano minimamente, non possono preoccuparsi del singolo caso, e questo è un discorso per cui queste funzioni e risorse vanno decentrate sul territorio. Non è solo una questione di ingegneria istituzionale o costituzionale, è una questione di efficacia. Quelle risorse, per essere spese efficacemente, devono essere spese in termini di erogare qualcosa che è appropriato e adeguato rispetto a quelle situazioni di bisogno. Questo può avvenire solo sul territorio, anche perché le diverse misure di intervento solo sul territorio possono essere integrate. Devo verificare ovviamente se questa ha una fattibilità finanziaria con attenzione anche all'equità sociale. Privilegiare quindi il criterio di efficacia sul territorio, con criterio universalistico, appropriato ai bisogni, adeguati per quantità e qualità, e coinvolgendo, corresponsabilizzando beneficiari e operatori. Questa l'evoluzione al territorio vale ovviamente per le risorse nazionali, e quelle regionali e locali già ci sono, devono confluire per essere governate su una normativa e una programmazione regionale, come prevede la Costituzione, con amministrazione e gestione dei comuni, e per servire servizi, fornire servizi, interventi contro la povertà, appropriati, efficaci, efficienti, di assistenza, di prevenzione, di attivazione e promozione. Solo il territorio consente infatti valutazione della situazione del soggetto, della famiglia, una progettazione personalizzata e negoziata, una valorizzazione delle risorse ai beneficiari, che devono essere coinvolte, responsabilizzate, una valorizzazione delle risorse del contesto, pubbliche, private, del volontariato, eccetera, un monitoraggio e controllo sullo specifico utilizzo degli interventi e una valutazione dei risultati. Quindi bisogna connettere e integrare le risorse relativamente al territorio, con integrazioni quindi a livelli istituzionali, a livelli gestionali, eccetera, sui quali non mi soffermo, ma che sono forme anche di serio federalismo, nel senso anche di responsabilizzare coloro che prelevano le risorse e coloro che le spendono rispetto ai risultati. Abbiamo accanto al discorso dell'efficacia ovviamente il discorso dell'equità, che non c'era rispetto alla misura attuale, e il discorso di fattibilità. Come recuperare le risorse e fattibilità riconsiderando l'attuale distribuzione dei benefici? Evidenziavo prima come le attuali misure di integrazione dei redditi, come ho fatto vedere nello schema, per larga parte vanno pensioni e assegni sociali per il 24% a famiglie che stanno meglio rispetto alla metà, al complesso delle famiglie, 5 decili superiori. Se si azzerasse, come prima sommaria e grossolane ipotesi, la spesa pubblica togliendola a chi sta per assegni, pensione sociale togliendola a chi sta sopra la mediana, quindi le 5 decili più redditi, significa sopra i 19.000 euro annui di reddito equivalente, che corrisponde a circa 31.000 euro di reddito disponibile non equivalente, reddito familiare, sto intendendo. Quindi non sono livelli particolarmente bassi, quindi non verrebbero gravemente danneggiati dalla riduzione di questi trasferimenti. Con questo si libererebbero delle risorse per quasi 2 miliardi. Se si facesse un'operazione analoga, con integrazioni al minimo, è più difficile quantificare perché, come al solito, avere i dati in Italia è un problema gravissimo, è un problema quasi insuperabile, perché chi li ha li tiene e sono una fonte di suo potere. Integrazione al minimo e le altre misure si potrebbero ottenere altri 3 miliardi. Ora, con 5 miliardi di euro si possono integrare i redditi di tutte le famiglie povere, senza alcuna discriminazione, almeno fino alla soglia della povertà assoluta. L'estima del CIE, della Commissione Italiana, Commissione sull'esclusione sociale nazionale, era di circa 4 miliardi di spesa. Noi come IRS, quando abbiamo fatto il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione reddito minimo, avevamo stimato 3 miliardi e 2. Stiamo rifacendo delle stime e secondo noi siamo sotto i 3 miliardi di costo effettivo. Con queste risorse quindi non solo si potrebbe fare un reddito minimo generalizzato, ma ci sarebbe anche delle risorse a spendere per servizi di supporto, perché la territorializzazione di misure di questo genere implica, questo mi sembra la scommessa nel merito più seria, un forte rafforzamento dei servizi del territorio, perché se io decento ma i servizi del territorio non mi sanno fare l'analisi del caso, la valutazione, la negoziazione, la contrattazione con beneficiari, la sua responsabilizzazione, l'integrazione delle risorse, e allora tanto vale che faccia l'inizio. Allora si tratterebbe con questo di introdurre quindi una misura di reddito minimo di inserimento, reddito di autonomia, reddito di attivazione, diverse definizioni che si sono assunte. Non mi piace il reddito di garanzia perché lascia perdere, non sottolinea la parte promozionale di inserimento, quindi reddito di autonomia, per autonomizzare le risorse, per attivizzarle, questi mi piacciono di più come definizione. i requisiti comuni anche nelle misure europee sono un'universalità, quindi un diritto esigibile, soggettivo esigibile, la non contributività, quindi il finanziamento fiscale, la valutazione dei mezzi familiari individuali e la responsabilizzazione dei beneficiari con orientamento al loro sostegno e la disponibilità ad un inserimento sociale e lavorativo. Poi ci sono varie differenze tra le misure di diversi paesi, sono molto varie, ma su queste non mi soffermo. Per le regioni, se si attuasse una riforma di questo tipo, per le regioni, soprattutto i comuni, si aprirebbe una grandissima sfida. Le loro funzioni e le loro risorse sarebbero grandemente accresciute, ma crescerebbero moltissimo anche le loro responsabilità. Naturalmente, parlando dei comuni, non parlo del comune singolo, non ne posso parlare in Lombardia, non se ne può parlare in Toscana, non se ne può parlare in nessuna regione italiana. Occorre, al di là dei grandi comuni o delle aree metropolitane, un livello e una scala sovracomunale adeguato a offrire una complessità di servizi e di risposte con le professionalità adeguate, eccetera. Una riforma di questo tipo evidentemente crea delle ansietà sociali, delle resistenze sociali e politiche in termini di consenso, eccetera, e bisogna quindi far fronte a queste. Non posso farlo con un sistema federalistico che mi impedisce una finalizzazione stretta delle spese, un vincolo stretto alle spese, però posso farlo utilizzando, e devo farlo necessariamente utilizzando i livelli essenziali. Questa è la garanzia che io devo porre, non posso fare operazioni di questo genere se insieme non cerco di costruire i livelli essenziali. Quest'ultima pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione dell'ISE mi sembra un autogol, un discorso di livelli essenziali. Voi sapete che adesso si sta cercando di porre rimedio con una convocazione che c'è stata della conferenza Stati Comuni che sani il problema della non parere della commissione, della conferenza Stato Regioni, eccetera, lo sani a posteriori. Però credo che in questa legislatura non ce la si farà, perché probabilmente questo parere positivo verrà dato il 24, occorre poi un secondo parere del Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato si riunisce lo stesso giorno 24 e quindi per sfasature di un giorno si rischia di non avere approvato questa misura, che certamente non è perfetta, che però a mio parere segnerebbe un passo avanti. Poi so che molti invece sono molto critici. Paio di minuti, finisco. Il LEP quindi come forma di equità, non sto a entrare nel dettaglio di come possa essere declinato un LEP, di interrogativi cui un livello essenziale deve rispondere, quindi come deve essere confezionato. Mi interessa, dato le caratteristiche del mio intervento, dire che da un lato i LEP possono essere realizzati in termini processuali, quindi coloro che dicono non possiamo fermare i diritti perché non ci sono risorse adeguate, problema ripreso, secondo me è un modo di che io non condivido in nessun modo. Noi cominciamo a stabilire dei livelli essenziali e poi stabiliamo un processo, un percorso attraverso cui vengono conseguiti. Non mi pare che questo sia contrario a delle logiche serie di tutela dei diritti.